O Padre, noi ti ringraziamo perché non solo ci hai donato e ci doni continuamente tuo Figlio Gesù, nostra consolazione, nostra vita, nostra gioia, ma ci rendi anche partecipi della sua missione. Grazie perché questo progetto di salvezza, di luce e di vita che hai su noi e su tutta l'umanità non passa sulla nostra testa, ma vuol passare attraverso la nostra collaborazione, attraverso le nostre mani, i nostri piedi. Ti ringraziamo per la fiducia che ci dai. È bello sapere che ci tratti da figli, non ci tratti da persone incapaci. Hai una grande apertura nei nostri confronti. Non tieni conto delle nostre miserie, delle nostre povertà, ma ci consegni qualcosa di grande, che non è solo per noi, ma è per tutti i nostri fratelli. Signore Gesù, tu sei venuto ad accendere un fuoco nell'umanità e tu stesso hai detto che il tuo desiderio è quello che questo fuoco divampi. Ti ringraziamo perché hai fatto anche di noi dei tedofori, dei portatori di luce, di fuoco. Fa che non cediamo mai alla tentazione di diventare pompieri. Spirito Santo, scendi su di noi, donaci la consapevolezza dei grandi doni che il Padre ci fa attraverso Gesù, aumenta in noi la riconoscenza e anche il desiderio di bene. O Maria, tu che sei la regina degli apostoli, donaci di riconoscere e di gioire della missione che ci viene consegnata ogni giorno da Gesù. Amen. Vediamo adesso un brano anche abbastanza breve, ma credo intenso, che dà il via al capitolo 9. Dopo aver visto che cosa fa Gesù, San Luca sembra dire: guarda che quello che fa Gesù non è solo qualcosa che fa lui. Finora hai visto cosa fa, adesso lui ti chiede di partecipare a questa azione. Ti chiede di diventare, di avere un ruolo attivo. Prima ti ha portato nella camera della bambina morta, ti ha fatto vedere questo grande prodigio, pensate i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, o comunque agli altri, i dodici che con Gesù hanno attraversato il mare di folla e poi l'altro mare, l'abisso. Hai visto che cosa faccio io? Hai visto qual è il progetto che il Padre mi ha consegnato? Adesso io ti voglio dire che anche tu hai qualcosa da fare. Anch'io ti scelgo. Non voglio fare tutto io. È bello pensare che Gesù non vuole fare tutto lui. Dobbiamo ricordare che l'abbandono non è pigrizia. L'abbandono a Dio non è pigrizia. Non dobbiamo confondere l'abbandono, io mi abbandono a lui, fa tutto lui, che vuol dire allora io non devo fare niente, no, devo fare una cosa, abbandonarmi, e questo è già attivo, non è passivo. L'abbandono è qualcosa di attivo, non di passivo. Diversamente può diventare pigrizia, faciloneria, una sorta di fideismo, ma sì, fa tutto lui. No, Signore, attenzione, fa molte cose, anzi fa proprio tutto, però ti chiede di partecipare, di metterci la tua parte. La tua parte, come minimo, è la libertà, il tuo sì, il tuo tempo, il tuo impegno, poi i risultati li conosce solo lui, però tu cominci a metterci questo. Che importa se riusciremo o non riusciremo? Il problema non è nostro, il rischio non è nostro, è suo. Io quando di fronte alle grandi cose che il Signore mi chiede e di cui io sono davanti alle quali vedo la mia povertà, dico al Signore: tanto padrone sei tu, sei tu che rischi, io non rischio niente, il rischio è tuo, se tu mi hai messo in mano queste cose, tanto peggio per te, arrangiati un po' tu. E in fondo è proprio questo. Quando, quando padre Finè domandò a Marta, e padre Finè era un uomo estremamente umile, a tal punto che poi questa cosa la disse pubblicamente, io mai mi sarei permesso di dire una cosa così pubblicamente davanti a 200 o 300 persone durante un ritiro. Certo, i ritiri hanno un po' questa portata, non 20-30 persone, ma aggiungete uno zero. Ora, lui ha domandato, lui lo domanda e dice che un giorno domandai a Marta, tu vedi spesso Gesù, e che cosa ti dice Gesù del tuo padre spirituale? E padre Finè lo disse pubblicamente. E Marta rispose, il m'ha dit qu'il faut beaucoup prier pour mon père spirituel, mi ha detto che bisogna pregare molto per il mio padre spirituale, perché il ne met pas ses mains sur l'œuvre pour l'abîmer, perché non mette le mani sull'opera per rovinarla. Quindi per dire, ecco, è una grande umiltà, dire questa cosa davanti a tutte le persone, dire, il Signore mi ha detto di stare attento a non mettere le mani sull'opera, cioè sul foyer, per rovinarla. Allora, certo, vedete che è un impegno delicato quello che Gesù ci chiede. Gesù si fida di noi, però è chiaro che noi con la nostra presunzione possiamo rovinare tutto, oppure possiamo rendere inefficace la sua opera tirandoci indietro e non permettendo che lui operi. Ricordate quello che Gesù dirà ai farisei: vi siete messi davanti alla porta, avete in mano la chiave, immaginate la scena, no? Immaginate una porta dove tutti vogliono entrare, quello che è davanti ha in mano la chiave, è lì, non apre lui, quindi non impedisce agli altri di entrare. Ecco, il nostro rischio è questo, come cristiani, non entrare noi, abbiamo la chiave che è Gesù Cristo, abbiamo i doni, la sua parola, abbiamo la grazia, i sacramenti, li abbiamo imbalsamati, Il rischio è quello di non essere delle persone vive, ma diventare delle statue di cera, museo delle cere, e credo che questa è una grande responsabilità. Ed ecco che così comincia il Vangelo, il brano del capitolo 9, siamo proprio agli inizi del capitolo 9. Egli allora chiamò a sé i dodici. Ecco, prima cosa, c'è un gesto che Gesù compie, chiamò a sé. È bello pensare che Gesù li chiama a sé, c'è un'intimità che Gesù chiede. Prima di dover andare dagli altri, devi stare con lui. Quello che fai con Gesù non è un andare a scuola, ma è stabilire una relazione d'amore. Non è semplicemente una relazione di discepolato, ma di apostolato, che è un'altra cosa. Nel Vangelo noi troviamo 5 titoli progressivi che Gesù dà ai suoi. All'inizio sono soltanto dei discepoli, che la traduzione sia greca che latina dice bene, noi diremmo scolari, ecco, perché discipulus in latino è uno che dice, verbo discere, imparare, uno che va a scuola, verbo disco. In greco si chiamano mazzetai, il verbo greco è manzano, che vuol dire ugualmente imparare, andare a scuola. Quindi all'inizio Gesù ti chiede semplicemente un apprendimento, andare a scuola, stare un po' con lui per imparare, è un inizio però sapete, uno va a scuola, quante ore stai a scuola? 4 ore, 5 ore, anche di più qualche volta, però alla fine torni a casa a dormire, non è che sposi la maestra, non è che dormi là. E poi c'è il secondo passo, all'inizio Gesù li chiama discepoli, coloro che imparano, poi li chiama apostoloi, apostolon, non vuol dire semplicemente mandato, in latino la traduzione che ne fa un po' San Girolamo dice que dicitur missus, apostolus che vuol dire missus, mandato, in realtà c'è un po' di più, quando Senofonte parla della spedizione militare dei famosi 10.000, nel suo racconto dei 10.000 soldati greci che vanno con Ciro, la grande spedizione che poi si traduce in una catastrofe, perché poi Ciro viene ucciso, quindi questi qui sbandati devono tornare a casa, e quindi quando, non so se qualcuno ha fatto liceo classico, allora si legge, si leggono i racconti di Senofonte, l'Anabasis, che vuol dire appunto la discesa, quando questi qui sono partiti e ritornano. Ebbene, si dice, la spedizione si chiama Stolon, la spedizione militare. Apo Stolon vuol dire seguire la spedizione, stare con la spedizione. Allora, quando tu fai una spedizione militare, non è come andare a scuola, che torni a casa a mangiare, che torni a casa a dormire. Ci sono le trincee, ci sono le tende, dormi col tuo generale, tutti per uno, uno per tutti, e quindi se sei in prima linea affronti col tuo generale la battaglia, devi quindi affrontare le difficoltà, i disagi, è un combattimento. Non è casuale che Sant'Ignazio, reinterpretando questa sequela di Gesù e leggendola alla luce, una sorta alla luce del suo tempo, quindi una sorta di come dire, attualizzazione di quello che il Vangelo diceva per il 1500, allora che cosa c'erano? Le compagnie di ventura, dove i soldati andavano col loro condottiero e tutti per uno, uno per tutti, La compagnia di ventura, tu andavi e ti giocavi fino in fondo. Allora, chi è il condottiero? Infatti Sant'Ignazio fonderà la compagnia di Gesù, ecco, non è la compagnia come si chiama quello che c'è, del Gattabelata, oppure di qualche altro grande condottiero, Giovanni dalle Bande Nere, cioè questi grandi condottieri che hanno lasciato una grande traccia, il Duca di Valentinois, eccetera, no? Ora, Sant'Ignazio dice, noi vogliamo metterci dietro Gesù, è lui il nostro condottiero, noi vogliamo diventare i combattenti di Gesù, coloro che sono disposti a tutti, sono disposti a dare la vita per Gesù. Allora, capite, questo secondo titolo che Gesù dà ai suoi è un titolo impegnativo. Ci sono i discepoli, all'inizio adesso ci vai, però adesso è qualcosa che ti coinvolge con la vita, è un giocarti fino in fondo, non è qualcosa che ti prende un po', qualche ora del giorno, della notte, oppure qualche momento di intimità a tavola, no, è un apostolon, seguire la spedizione militare. Lui è il tuo capo, lui è il tuo principe, lui è il tuo condottiero. Sei disposto a giocare tutto per lui? Ricordate anche qui la meditazione di Sant'Ignazio sui due vessilli, no? Quale bandiera vuoi seguire? C'è un condottiero che porta la bandiera di Cristo. Qual è il vessillo dietro cui tu vuoi metterti? Quello di Cristo, che è la croce, oppure quello del nemico, il quale gli propone altre bandiere, altre cose? Da che parte vuoi stare? Quindi chiamo a sé, prima cosa, Gesù ti chiama a stare con lui. San Marco, quando parla degli apostoli, dice ne creò 12 perché stessero con lui. Prima cosa è intimità con Gesù. L'apostolo è colui che sta con lui. E poi li chiamò a sé e diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. E questo è bellissimo, cioè se stai con Gesù, Gesù ti chiede di fare quello che fa lui, fai come me, impara da me, finora hai visto cosa ho fatto io, cosa ha fatto Gesù? Gesù ha autorità e potere sui demoni, l'abbiamo visto fin dall'inizio, fin dalla sinagoga di Cafarnao, dove ha scacciato il demonio dall'indemoniato, e poi man mano dagli altri, e poi il demonio legione che abbiamo visto un po' prima. E ora, avete visto cosa ho fatto io, dice Gesù, dunque io vi do questo stesso potere. È bellissimo, eh? Totale fiducia. Fate come me. Ricordate quando Gesù dirà in San Giovanni, se avrete fede, non vi dico che farete le cose che faccio io, ma le farete di più grandi. Gesù ci ha dato tutto il suo potere, che non è un potere vero, Di fatto il potere di Gesù è quello dell'amore, è il dono totale di sé. È solo l'amore il grande potere del Vangelo, non esistono altri poteri. È il consegnarsi totalmente senza restrizioni e senza eccezione, un amore incondizionato, senza condizioni. Diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. Anche qui, guardate che quindi il curare le malattie non è un potere straordinario dato a qualcuno. Naturalmente le malattie non sono semplicemente il mal di pancia, il mal di denti, il mal di piedi o che so, altri problemi o altre sintomatologie. In fondo la malattia, curare la malattia vuol dire andare alla radice del male. Qual è la radice della nostra malattia? La radice della malattia è il rifiuto della vita, è il chiuderci a Dio. Prima dell'apertura delle porte al demonio non c'era né la malattia né la morte. La morte è entrata a causa dell'invidia del diavolo, già lo dicevamo oggi, e ne fanno triste esperienza coloro che gli appartengono. Quindi la morte non è qualunque forma di morte. Ora, qual è la morte peggiore? Non mica la morte fisica. La morte peggiore è il non senso della vita. Ci sono persone che sono già morte vive, che vivono una vita così piatta, così insulsa, così senza senso, che sono già morte. Ricordate l'Apocalisse, il capitolo 3, in una delle sette lettere che vengono scritte alle sette chiese dell'Asia Minore, si dice: hai fama di essere vivo, ma sei morto. Ti si crede vivo, sei uno zombie, cioè ti vedono in giro, ti vedono magari vivo, ma in realtà sei morto. Non sei vivo in te stesso. E quindi curare le malattie vuol dire cominciate a portare quella luce nelle radici della malattia in modo tale che curando la radice si guarisce l'albero. Non è tanto l'arrivare alla sintomatologia, non riuscirai a guarire mal di testa e mal di denti, se no cosa ci stanno a fare i dentisti e i medici, gli internisti, ma riuscirai invece a far capire all'umanità, ai tuoi fratelli, dove sta la radice del male. E quindi a guarire questa è la radice di ogni male, è la chiusura all'amore. E li mandò, quindi intanto gli dà il primo potere, è quello sui demoni. Ricordatevi che voi avete il potere sul demonio, il demonio non vi può far nulla, il demonio è semplicemente una realtà provvidenziale sulla tua strada, perché attraverso la tua vittoria sul demonio tu puoi dimostrare e puoi far vedere che il vincitore è Dio e non lui. Quindi anche le bufere, le tempeste sul lago non sono se non un'occasione per mostrare che l'amore è più forte. Anche l'apparire di un'apparente sconfitta come quella della morte o di una donna che da 12 anni è preda di una malattia, in realtà non è se non un'occasione che permette a Gesù di far vedere che c'è qualcosa che è più forte del male, della vita e dell'amore. L'amore vince tutto, l'amore supera ogni cosa. E terza cosa, quindi curare, cioè scacciare i demoni, prima cosa; secondo, curare le malattie; terza cosa, li mandò ad annunziare il regno di Dio. Quindi sono i tre impegni, i tre doni, i tre incarichi, chiamiamoli ministeri, ministero vuol dire servizio, che Gesù dà agli apostoli e certamente a ciascuno di noi. Noi attraverso il battesimo siamo chiamati a far parte della milizia di Cristo. Un tempo, quando si parlava della cresima, si parlava di soldati di Gesù Cristo. Mi ricordo che nel vecchio catechismo che io avevo nelle elementari c'era proprio un soldato con tanto di corazza e di lancia in mano. Ecco, adesso siamo in un periodo di smilitarizzazione, si parla piuttosto di responsabilità, di testimonianza, cioè che in fondo è la stessa cosa, vuol dire fortezza, vuol dire coraggio, vuol dire disposizione a giocarsi fino in fondo. Non è uno scherzo, cioè non è come andare a ballare, insomma, andare con Gesù. Ecco, in fondo è questo il significato. E Gesù li manda ad annunziare il regno di Dio, cioè far conoscere a tutti che è cominciato un tempo nuovo. Ecco il regno di Dio. Potremmo dire il regno che è Dio, non è tanto il regno che appartiene a Dio, è il regno che è Dio, far conoscere chi è questo Dio che sta venendo. Quindi quel di Dio è piuttosto un genitivo esegetico, cioè il regno, cioè l'esperienza che stai vivendo è l'esperienza stessa di Dio, è Dio che è amore che è entrato nel tuo cuore, ecco cosa stai vivendo. Allora vai ad annunciarlo, fai conoscere a tutti questo Dio che è entrato nel tuo cuore e che lo sta trasformando, che sta dando senso alla tua vita, vai a gridarlo a tutti. Ecco, l'invita ad andare ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. E insieme, guardate bene, che annuncio del regno di Dio e guarigione degli infermi è insieme. Perché quando Dio arriva, guarisce le infermità più profonde, quelle più vere, che sono quelle del vuoto di vita, del non senso, del buio. Alla fine... qual è la malattia più grave? Guardate che la malattia più grave non è qualcosa che ti colpisce fisicamente, ma la malattia più grave è il non capire il senso della vita. Qual è la cecità più grave? Il non vederci con gli occhi o il non vedere niente nella propria vita e non capire che senso ha quello che sto vivendo. Una persona che non ci vede può anche... capire che questo è un limite, ma una persona che non vede nella propria vita il senso, il significato, può arrivare alla disperazione e al suicidio. Un cieco tollera la sua cecità, ma quando la vita non ha senso, è uno dei più grandi disagi della nostra vita, diceva il fondatore della logoterapia, è la malattia del nostro secolo, che è la malattia del non senso. Una vita piatta, senza senso, non so che cosa ci sto a fare, perché? Quindi questa mancanza di senso che si traduce poi in disperazione, in vuoto esistenziale, che poi porta a un suicidio di fatto, perché sono delle persone che vivono ma sono già morte, sono spente dentro, hanno perso il gusto della vita. Ecco, allora, quando tu annunci il regno che è Dio, naturalmente cominci a guarire gli infermi, gli uomini trovano il senso della vita. Disse loro, adesso Gesù dà delle istruzioni, quali sono le condizioni per rendere efficace questa opera? Io vi consegno l'opera, quindi io ho fiducia in voi, credo nella vostra possibilità che siete in grado di fare questo, vi do questo potere, mi fido di voi, vi consegno un tesoro grande e sono sicuro che non ne farete cattivo uso, perché noi, sapete, noi siamo capaci di, siamo un po' come i bambini, dei grossi pasticcioni, riusciamo a distruggere anche le cose belle, quante cose belle il Signore ci dà e noi siamo capaci di fare dei pasticci, specializzati non in pasticceria ma in pasticci, che è un'altra cosa. Ma Dio ha fiducia in noi, malgrado i nostri pasticci, Lui continua a consegnarci delle cose enormi, grandi, bellissime. E disse loro, non prendete nulla per il viaggio, intanto fidati di Dio. Dio provvede, non prendete nulla per il viaggio. Quali erano le cose che si prendevano per il viaggio? Normalmente si prendeva il bastone, e poi infatti lui dice, né bastone, bastone perché non si sa mai, per appoggiarti, la stanchezza, e poi scorpioni che trovi sul sentiero, attraversando magari qualche zona un po' sassosa, vipere, serpenti da prendere a legnate, o magari qualcuno che ti aggredisce per cui devi difenderti, no? Quindi né bastone, cosa vuol dire? Dio è la mia difesa, non aver paura, non devi difenderti da nulla, Dio è la tua difesa. Né bisaccia, bisaccia è l'acqua, Dio provvederà, non avere paura, Dio non ti lascerà mancare ciò che è essenziale alla tua vita, l'acqua. Ancora, non pane, né pane né acqua, se stai, è Dio che ti manda, è Gesù che ti manda, Lui provvederà. Se è Lui che ti chiede di fare quest'opera, se ti ha dato tutto, dovrebbe lasciarti mancare il meno, no? Se ti ha dato delle cose super, ti lascerà mancare le piccole cose. Allora no, capite? Che cosa vuol dire non prendere nulla per il viaggio, vuol dire semplicemente fidati, sono io che ti mando, fidati. Noi diciamo, dobbiamo provvedere, dobbiamo... Il Signore ci chiede di operare, di occuparci, non di preoccuparci, lasciamo a Lui le preoccupazioni, occorre occuparci e basta. Né bisaccia né pane, né denaro, denaro anche questo, denaro, ma sai, se mi manca qualcosa andiamo a comprarlo, non si sa mai. E poi, in fondo Gesù ha un senso, il denaro è semplicemente un mezzo. Notate bene che Gesù non ha, nel Vangelo non troviamo mai il disprezzo del denaro, né del denaro né della ricchezza, perché troviamo delle donne che aiutavano Gesù e Gesù accettava le loro ricchezze e accettava il loro aiuto. Ricordate anche nel Vangelo di Matteo, quando arrivano i magi e portano oro, incenso e mirra, l'oro è un metallo prezioso, non è che allora San Giuseppe si alzò e disse: noi spiacenti, ma va bene, l'incenso e la mirra sì, ma l'oro no, perché la ricchezza sporca chi ce l'ha e chi la tiene. No, niente, Gesù non ha nessun disprezzo alle ricchezze, Gesù ci insegna invece a usare la ricchezza come strumento di comunione, ci fa capire che il denaro, la ricchezza è un mezzo, non il fine. Il nostro guaio non è che abbiamo la ricchezza, ma che la usiamo male, che la facciamo diventare il fine. L'importante è essere ricchi, non essere capaci di gestire dei beni per creare comunione e fraternità. E quando il fine è usare comunque, avere, essere ricchi, e più ne hai e più ne vuoi, e questo è in fondo l'errore. Il Signore non ci ha mai detto vendi le azioni perché sono frutto del diavolo, oppure butta via il libretto di banca, brucialo perché qui è il Satana. No, non ha mai detto neanche distruggi internet o distruggi il televisore perché lì si vedono i film pornografici. No, cioè sono tutti strumenti, sono tutti mezzi, e quando diventa il fine, quando lo usi male, non possiamo distruggere i coltelli perché qualcuno va in giro a coltellare la gente, ma servono anche per tagliare il pane e il formaggio. Naturalmente anche qualcuno li può usare male, e il denaro non è una cosa cattiva in sé, è una delle tante cose che possono servire e che hanno segnato un grande progresso nell'umanità. È vero che invece di andare in giro con 3 kg di melanzane e 5 kg di patate per fare i baratti, qualche moneta pesa un po' meno, no? Ecco, è un modo un po' furbo, un po' intelligente per poter barattare, per poter comprare e scambiare, ma anche per creare comunione, aiuto. Però Gesù dice, attenzione, il denaro rischia di essere un appesantimento, fidati, in fondo è ancora la fiducia, il tema è quello della fiducia, no? Se tu vai ed è Dio che ti manda, è il Signore Gesù che ti invia, non devi aver paura, Lui ti invia, Lui provvede, non avere timore, quindi non denaro, non 2 tuniche per ciascuno, in fondo una volta non portavano la valigia o lo zaino con dentro le cose, una volta se uno doveva portare i vestiti, siccome per essere spedito nel viaggio, si metteva una tunica sopra l'altra e così aveva il ricambio, no? Va bene, ma è un po' caldo, per cui 2 tuniche, eccetera. Per cui Gesù dice: no, portatene una, perché poi sai, al cambio ci penso io. In fondo, ecco, vuol dire, pensa l'oggi, vivi l'oggi, gioisci di quello che hai adesso, fidati di quello che il Signore ti sta dicendo, vai. In qualunque casa entriate, quindi prima, come dovete fare voi? Secondo, in che maniera dovete gestire le vostre relazioni con gli altri nel momento in cui siete mandati? Il Signore vi manda, in qualunque casa entriate, là rimanete e di là poi riprendete il cammino. Cioè non fatevi problemi. Se vi ospitano, state lì, non fatevi problemi, sentitevi sciolti, liberi. Ma sai, non vorrei disturbare, non vorrei pesare. E poi dopo mi creo delle dipendenze e poi dovrò pur restituire il favore fatto. In fondo è un invito a vivere la gratuità, guardate che è una delle cose difficili da vivere. Pensate in questo periodo natalizio cosa vuol dire vivere la gratuità, l'ansia da regalo da Natale, mi ha regalato un regalo che vale 100 euro, ne devo fare almeno uno da 120, perché non posso essere in debito, capite, no? Perché mai provato a ricevere un regalo e dire solo grazie? Dentro non mi sento a posto, perché comunque devo ricontraccambiare, capite che non esiste più la gratuità, quando io devo contraccambiare. E mi hai provato a dire che un sorriso e un dire grazie è più bello di dover restituire quello che ti è stato dato. Io credo che il pensare, lui mi ha regalato questo, cosa gli posso dare? Dagli il tuo amore, la tua amicizia, la tua semplicità, non ci chiede altro il Signore, no? E qui questa... andare di casa in casa, state lì, dice Gesù, non continuate a girare di qui e di là, state lì, vi accolgono, state lì con semplicità. Rimanete là e di là riprendete il cammino. Quanto coloro che vi accolgono, nell'uscire dalle loro città, quanto coloro che non vi accolgono, perché sono anche quelli che dicono no grazie, noi non abbiamo bisogno, nell'uscire dalla loro città, scuotete la polvere dei vostri piedi a testimonianza per loro. Cioè in fondo Gesù dice, ma non fatevi problema, se vi accolgono bene, se non vi accolgono andatevene. Scuotere la polvere vuol dire, dite, voi non, noi non siamo responsabili di quello che voi avete fatto, voi avete scelto, noi vi rispettiamo la vostra libertà, è un po' quello che ha fatto Gesù, no? Cosa ha fatto Gesù con quelli di Gerasa? Lui ha fatto la stessa cosa. Quelli gli chiedono di andarsene, lui se ne va. Ecco, scuotere la polvere vuol dire, noi non vogliamo neanche portare via la polvere dal vostro suolo, per carità, noi vi rispettiamo, è affar vostro. Voi volete dire di no, liberi di dire di no, senza farsi delle paturnie, perché noi siamo così, ecco, mi hanno rifiutato, oppure fare delle prediche, guai a voi, non, niente. Se vi accolgono, bene, se non vi accolgono, testimonianza contro di essi, per dire alla fine... vi è stata fatta la proposta dell'amore di Dio, avete detto di no, il Signore vi chiederà cosa ne hai fatto dei doni che ti ho dato, vi sono state date delle chance, voi non siete responsabili, voi siete semplicemente dei portatori di qualcosa che non è vostro. Tu hai detto la verità, tu hai annunciato quello che dovevi annunciare, perché ti devi preoccupare del dopo? E l'altro si arrangerà, è problema suo, non è tuo. Io ve l'ho detto, in fondo, è un po' come Santa Bernadette Subirù, quando la Madonna dice vai a dirlo ai preti, e lei va dal suo parroco, e dice la bella signora mi ha detto di venire a dirlo a lei, e lui dice ah sì, ti appare la Madonna, ti appare la bella signora, ah sì, io non ci credo. E lei risponde con semplicità, la bella signora mi ha detto di dirvelo, non di farvelo credere. Ecco, e poi Gesù non ci dice di far credere la gente, ma di dirlo. Voi l'avete detto, basta. Tu hai detto, è stato il tuo dovere. Tu non devi, il tuo compito non è quello di far credere la gente, ma di annunciare la gioia che hai ricevuto. Ti è stato consegnato il fuoco, la fiamma, vai ad accenderle, mille candeline, mille fiamme. E se poi gli altri non credono, io non faccio il pompiere. Però se l'altro lo vuol fare, è affar suo. Massimo rispetto per la tua libertà, non ti chiedo di credere, io annuncio solo quello che il Signore mi ha detto. Capite che scioltezza, che libertà, no? In fondo Gesù ci sta proponendo questa libertà, questa scioltezza, questo stile, che non è lo stile affannato di chi si domanda quali tecniche catechetiche devo usare, come devo fare per convincere la gente, ma tu non devi convincere nessuno, perché se la verità è bella ed è amabile, di per sé è già convincente. Non c'è nessuna pubblicità migliore dell'assaggiare il pane per scoprire che è buono, no? Facciamo la pubblicità del pane, ma fallo assaggiare, e questi si dicono, ma è buono, buono, ne do ancora un po'. Ecco, in fondo è qui la pubblicità. Puoi descrivere tutti i sapori dell'acqua fresca, la bontà, la bellezza, la leggerezza, ma vai a vedere la fontana, qui nel bosco, a pochi passi, dietro la legnaia, c'è la fontana, vai a vederla. Ma come fresca, ma come limpida, eccetera, ecco, allora lo trovi, che poi è la stessa acqua che abbiamo in casa, alla fine non è un'acqua diversa, però magari il godersi là da dove scaturisce, fresca così com'è, che non è più fredda di quella da casa, è passata attraverso i tubi, magari si scalda un po', però ecco, nel bosco è lì. Alla fine, se io mettessi a dire è limpida, è trasparente, è bella, e poi sentite il rumore, cioè sono delle parole, finché non l'hai assaggiata non serve. Allora Gesù invita proprio questa souplesse, questa scioltezza. Tu annuncia, la bontà del messaggio nascerà, dipende non da come l'annunci tu, ma dalla sua bontà in se stessa. Se tu hai consegnato qualcosa di bello e di buono, sicuramente qualcosa cambierà. Allora essi partirono e giravano di villaggio in villaggio, annunziando dovunque la buona notizia e operando guarigioni. Ecco, Gesù ha detto andate, e loro vanno con semplicità, con franchezza. È come se San Luca ci volesse dire: bene, hai visto cosa ha fatto Gesù finora? Prova a farlo anche tu. Dove? Ma lì dove sei? Nelle città, nei villaggi, nei luoghi dove tu ti trovi. Comincia a diventare un buon annunciatore della notizia che il Signore ti dà, la buona notizia, la notizia bella, che l'amore vince, che è possibile rendere trasparente e godibile la vita, che non è tutto male quello che c'è in questo mondo, che non è tutto buio, che esiste ancora tanta luce e che esiste anche tanta possibilità di incontrare la luce. E io credo che questo, in fondo anche questi pochi versetti, questi sei versetti del nono capitolo di Luca, hanno qualcosa da dirci ancora. Quante timidità abbiamo dentro, quanti problemi ci facciamo, ma cosa mi diranno? Guardate che non si tratta tanto di essere dei predicatori, ma degli annunciatori, che è un'altra cosa. Il predicatore è colui che deve farlo, perché il suo ministero è quello di dire con le parole e di spiegare la parola di Dio attraverso le omelie, le prediche, questo è il mio compito. A tutti però c'è il compito di annunciare, cioè di diventare testimoni con la propria vita. San Paolo dice guai a me se non annuncio il Vangelo, non dice guai a me se non predico. E questo vale a tutti. Ogni cristiano è impegnato ad annunciare il Vangelo, cioè a diventare con la propria vita un annunciatore, con quello che vivi, con la tua trasparenza, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi, con la tua stessa presenza, con le tue scelte, con il tuo sguardo sul mondo, tutto diventa annuncio del Vangelo, tutto diventa buona notizia, dipende da te, capite? Non c'è bisogno di fare delle cose straordinarie. Qualche volta noi pensiamo che chissà il Signore cosa mi sta chiedendo, cosa devo fare, devo andare ad annunciare, no, comincia tu con la tua vita, col tuo stile. L'altro vedendo te dice ma guarda com'è sereno, ma da dove viene questa serenità? Ricordate il libro di Leonardo Mondadori, Conversione, non so se l'avete mai letto, è un bellissimo libro scritto da Messori, ed è bellissimo, dove Leonardo Mondadori, che poi è morto, spiega dicendo quelli che lo circondano, quelli che gli dicono, domanda ma cosa hai fatto? Sei cambiato, ma sei così sereno, ti troviamo così diverso, ma ti sei fatto la plastica? E lui risponde, no, mi sono fatto la plastica all'anima, non ho fatto il lifting, ho fatto il lifting all'anima, ho trovato Gesù, ho trovato la fede, prima non l'avevo, ero nel buio, nella rabbia, nelle tensioni, nell'angoscia. Ecco, guardate che questa è la prima testimonianza, è che l'altro guardando ti dice ma cosa hai fatto che sei così cambiato? Ho visto il tuo sguardo, ho visto il tuo modo di essere, come fai ad essere così? Io credo che la prima testimonianza nostra di cristiani è la nostra vita, la prima predica è questa. Si predica prima con i fatti che con le parole, no?
Volevo dire che se tu dirai anche da Padre Livio Radio Maria, no? Quando accendo qualcosa di questo tipo, no? O anche dai sacerdoti che frequento, conosco a Milano. C'è la difficoltà che hanno oggi i preti di preparare le prediche. E dice la gente non ascolta.
Ma la prima predica è la vita. La gente ascolta con gli occhi, non con le orecchie. Punto. E capisce e vede. se quello che noi diciamo con la nostra vita è vero o no. Questa è la prima predica, dopo le altre sono semplicemente dei commenti. Ecco, cominciamo noi però, tutti i cristiani, non solo tanto i preti, tutti i cristiani, e la nostra vita deve diventare una predica vivente, si impara guardando con gli occhi, non ascoltando con le orecchie. Chiediamo al Signore questa grazia.